Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dell'Inspiegabile Podcast. Chi mi conosce da tempo sa quanto le fiabe mi abbiano sempre affascinato. Fin da bambino racconti come Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel o Biancaneve hanno popolato la mia fantasia. Adoravo ascoltare mia madre raccontarle poco prima di addormentarmi e molte di esse mi hanno accompagnato addirittura da adulto. Vi basti sapere che la mia tesi universitaria la scrissi proprio sulle fiabe. Credo che la ragione principale del mio interesse, quasi maniacale per questi racconti, sia sempre stata la sensazione che nascondano molto di più di quello che possiamo percepire a prima vista. Alle spalle di un racconto all'apparenza semplice possono celarsi un numero impressionante di significati, oppure una serie di fatti sorprendenti. E molti di questi significati ed eventi sono davvero oscuri, portando alla luce un lato di queste storie capace di farci venire letteralmente la pelle d'oca. Oggi vi accompagnerò in un viaggio attraverso quattro fiabe famosissime che molto probabilmente hanno accompagnato la vostra infanzia. Un viaggio però che metterà sotto sopra l'idea che avete sempre avuto sulle stesse. Siete pronti ad una vertiginosa discesa nella tana del Bianconiglio? Ecco quindi il lato oscuro delle fiabe. Cappuccetto Rosso. Iniziamo dalla fiaba per antonomasia. Cappuccetto Rosso. Si tratta di uno dei racconti più popolari e famosi della nostra infanzia, nonché il più antico e quello che racchiude il maggior numero di significati nascosti. Affonda le sue radici in tradizioni antichissime che si perdono nel tempo. Perché sebbene sia apparso per la prima volta nella raccolta di fiabe di Sharp e Rowe e ripresa dai fratelli Grimm nel 1812, non furono di certo loro ad inventarsela. La storia di Cappuccetto Rosso fu tramandata oralmente per moltissimo tempo, tanto che è praticamente impossibile conoscere la vera origine e men che meno situarla a livello geografico. E quella che a detta di molti sarebbe una delle prime versioni conosciute del racconto è anche la più ricca di significati nascosti. Vediamola insieme. Nella stessa, la protagonista non è una bambina, ma una giovane alla quale la madre chiede di portare del pane alla nonna. La ragazza accetta l'incarico, ma con un certo timore, poiché sa di dover passare attraverso un bosco popolato di lupi feroci. Prima di partire, indossa il suo mantello di color rosso e per gran parte del cammino riesce ad evitare i pericoli insiti nel bosco. Senza troppi problemi arriva a casa della nonna, ma una volta lì trova l'anziana a letto con un pessimo aspetto e fare spossato. Anche la sua voce appare differente, più profonda rispetto al solito. Ad ogni modo, attribuendola a un possibile raffreddore, la giovane finisce per non darle troppa importanza. Poi la nonna la invita a mangiare della carne. Cappuccetto Rosso accetta, ma poco dopo aver terminato di cibarsene, l'anziana le fa un'ulteriore richiesta, questa volta decisamente più bizzarra. Le dice di togliersi i vestiti e di sdraiarsi accanto a lei sul letto. Sorpresa dalla richiesta, la giovane le chiede perché mai dovrebbe togliersi i vestiti. E la nonna, questa volta con una voce spaventosa, le risponde: «Perché da questo momento non ti serviranno più». È in quel momento che la nostra protagonista si rende conto della situazione. Chi le sta parlando non è sua nonna, ma un lupo feroce, penetrato a casa dell'anziana per divorarla e travestito con i suoi abiti per trarla in inganno. Poi il lupo inizia a prendersi gioco di lei, dicendole che la carne che ha appena mangiato apparteneva proprio a sua nonna. E dopo quest'atto di estrema crudeltà, la bestia feroce la fa scomparire tra le sue fauci, divorandola in un sol boccone. Terrificante, no? Una versione a dir poco sanguinaria, nella quale non traspare neppure un briciolo di speranza per la protagonista. Così cruda che già nella versione dei fratelli Grimm fu soggetta a parecchie modifiche. L'idea era di renderla più adatta a un pubblico infantile, eliminandone le parti più spaventose e aggiungendo la scena del cacciatore e il classico lieto fine, che tutti conosciamo. Ma ovviamente la versione che conta è quella originale, ed è proprio questa che analizzerò in dettaglio. Prima di tutto, voglio rispondere a una domanda che probabilmente molti vi starete facendo. Com'è possibile che una fiaba risulti così scioccante e piena di macabri dettagli che non sembrano per nulla adatti ai bambini? Beh, la risposta è molto semplice, perché originalmente le fiabe non erano in assoluto pensate per un pubblico infantile. La raccolta di Perrault era stata concepita come un'opera di intrattenimento da leggere nei salotti letterari frequentati da persone adulte. Furono i fratelli Grimm i primi a concepirle come racconti destinati ai più piccoli. Quindi, se almeno all'inizio i bambini non erano neppure presi in considerazione, chi sarebbero stati i destinatari privilegiati di tali racconti? Beh, tutto fa pensare che quelle storie fossero più che altro simboliche, la rappresentazione di riti iniziatici a cui venivano sottoposti i giovani membri di società primitive, quando raggiungevano la vita adulta. Vista in questo modo, il perché di quei dettagli macabri diventa più comprensibile. Il cannibalismo, per esempio. In diverse società primitive, lo stesso non era per nulla un tabù. Anzi, era una parte imprescindibile della tradizione e cultura della tribù. Il fatto che nella storia originale Cappuccetto Rosso si cibi della carne di sua nonna è un simbolo della conoscenza, che viene tramandata da una generazione all'altra. La donna anziana, sapiente per definizione, viene incorporata dalla giovane, affamata d'esperienza. Tra l'altro, l'idea che la nonna sia già scomparsa quando Cappuccetto Rosso giunge a casa sua suggerisce un altro fatto. Il vecchio lascia spazio al nuovo per permettergli di crescere e accedere a pieno titolo alla vita adulta. Tra l'altro, si sa che in determinate società il cannibalismo veniva praticato per assorbire ed incorporare il potere dei propri nemici. Che questo tema fosse ripreso in un racconto non dovrebbe stupirci per nulla. Ma passiamo ora al lupo. Cosa potrebbe mai rappresentare? La risposta è abbastanza semplice. La sessualità. Ma un tipo di sessualità primitiva, immatura, che finisce per divorare la nostra protagonista. Qui di interpretazioni ne sono state fatte a bizzeffe. Ma l'idea che il lupo incarni la parte più pericolosa di una passione adolescenziale, che tende a sfuggire al controllo, è opinione abbastanza comune. Tra l'altro questo fatto è confermato da un altro elemento presente nel racconto, il mantello rosso, un simbolo della maturità sessuale della protagonista e anche in questo caso della passione che accompagna la giovane nel cammino da casa della mamma a quello della nonna. Si spiega così anche la richiesta fatta dal lupo alla ragazza di togliersi i vestiti e di sdraiarsi sul letto accanto a lui. Direi che si tratta di una parte abbastanza esplicita. Insomma, il significato della fiaba che ci hanno sempre propinato, quel monito ad obbedire ai propri genitori, a diffidare degli sconosciuti e non abbandonare il cammino sicuro per avventurarsi nel bosco in cerca di avventure, è decisamente diverso rispetto al suo significato più profondo. Non trovate? Comunque, Cappuccetto Rosso non è di certo l'unica fiaba che viene addolcita e privata in gran parte del suo lato più oscuro. La prossima della lista penserete di conoscerla molto bene. Ma ne siete proprio sicuri? Biancaneve. Come dicevo, Biancaneve è un racconto che dovreste conoscere a menadito. Certo, è probabile che ve lo ricordiate nella sua candida versione disneyana, ma non fatevi ingannare dalle apparenze. Quella che Disney portò sul grande schermo è una versione ben diversa dall'originale, pubblicata per la prima volta dai fratelli Grimm nel lontano 1812. Anzi, del racconto di Biancaneve ne sono state individuate differenti versioni tramandate oralmente, che differiscono tra loro per quel che riguarda svariati elementi. Vediamoli insieme. Biancaneve era una bambina bellissima, con pelle bianca e delicata, guance rosse e capelli color ebano. La sua nascita viene riportata in diversi modi. Uno di essi racconta che durante un viaggio in una carrozza, un conte e una contessa vedono tre mucchi di neve e tre pozze di sangue, circondate da un gruppetto di corvi. L'armonia del bianco della neve, il rosso del sangue e il nero delle piume degli uccelli fa desiderare alla contessa di avere una figlia caratterizzata proprio da quei tre colori. Poco tempo più tardi, la bambina dei loro sogni appare sul sentiero di fronte a loro e decidono di portarla a casa. In un'altra versione, una regina sta cucendo di fronte alla finestra. Mentre ammira il paesaggio innevato all'esterno, si punge con un ago e tre gocce di sangue cadono sul manto innevato di fronte a lei. 9 mesi più tardi, dà alla luce una bambina, dalla pelle bianca come la neve, le guance rosse come il sangue e i capelli di color ebano. Quello che succede dopo è uguale in tutte le versioni. La piccola perde la madre e la donna con cui suo padre si risposa inizia ad ingelosirsi della sua straordinaria bellezza. La donna ordina quindi ad un cacciatore di ucciderla, ma l'uomo decide di risparmiarla e le dice di scappare nel bosco, perché la sua matrigna la vuole morta. La giovane segue il suo consiglio. Durante la fuga, giunge in una casetta abitata da 7 piccoli nani, che l'accolgono e la fanno vivere con loro. Ma la matrigna non ci mette molto tempo a scoprire il suo nascondiglio ed escogita un piano per ucciderla. Nella versione dei fratelli Grimm, la matrigna ci prova dapprima con un corsetto. Si reca alla casetta dei nani, travestita da mendicante, e dopo essersi assicurata della loro assenza, bussa alla porta. Quando Biancaneve le apre, le dice di volerle regalare il corsetto e la convince a provarlo. Una volta indossato, lo stringe attorno al corpo della giovane in modo così forte e violento da non permetterle più di respirare. Così la giovane cade a terra priva di sensi. Fortunatamente, i nani tornano giusto in tempo per salvarla e il piano della matrigna finisce in un buco nell'acqua. Il secondo tentativo di ucciderla viene fatto con un pettine avvelenato, ma anche in questo caso i nani riescono ad evitare il peggio. L'ultimo regalo è la famosa mela avvelenata, che questa volta sì, fa cadere la ragazza a terra apparentemente morta. Tornati a casa, i nani si rendono conto che è ormai troppo tardi. Questa volta il loro intervento sembra inutile, ma la ragazza è così bella anche nella morte che decidono di rinchiuderla in una bara di cristallo. È in quel momento che fa la sua comparsa il famoso principe, che vede Biancaneve e se ne innamora. E qui il racconto originale assume un aspetto disturbante. Il principe è perfettamente conscio che la ragazza sia morta. Nonostante questo, chiede ai nani di poter portare il suo corpo nel castello dove vive, in modo da poterla tenere a suo fianco per sempre. I nani accettano. E qui il racconto presenta due finali differenti. Nel primo, durante il trasporto della bara al castello, a bordo di una carrozza, una delle ruote del veicolo finisce in una buca. Il contraccolpo fa espellere a Biancaneve il pezzo di mela avvelenata e la fanciulla ritorna alla vita. Nell'altra versione è invece il bacio del principe, quello che la fa risvegliare dalla morte. Ma è qui dove ci addentriamo nell'analisi del racconto, in quel luogo oscuro che a prima vista sfugge alla comprensione del pubblico. Come nel caso di Cappuccetto Rosso, la fiaba è piena di riferimenti al passaggio alla vita adulta, alla scoperta della sessualità, ma anche ai conflitti tra genitori e figli. Per esempio, perché in una delle versioni si parla di 3 pozzanghere di sangue? Da un punto di vista simbolico, il sangue fa riferimento al rapporto sessuale, alla passione, ma anche alla mestruazione, un chiaro segno di maturità femminile. Nella scena in cui la regina si punge il dito con un ago, si fa riferimento alla relazione sessuale che dà vita a Biancaneve. Non per niente, 9 mesi dopo quell'esperienza, la regina dà alla luce la nostra protagonista. Ma il passaggio alla vita adulta può essere soggetto ad alcuni ostacoli, a volte addirittura creati dai nostri stessi genitori. Il personaggio della matrigna è l'esempio lampante. La donna è ossessionata dalla sua bellezza, non smette di guardarsi allo specchio, ma quando si rende conto che sua figlia Biancaneve è più bella di lei, il suo narcisismo prende il sopravvento. Il timore di perdere la sua femminilità e il ruolo di supremazia all'interno della famiglia la porta al desiderio di distruggere la sua figliastra, addirittura con un atto cannibalistico. In effetti, in una delle versioni di Biancaneve, la donna chiede al cacciatore di portarle il fegato e i polmoni di Biancaneve come prova della sua morte. Ma il racconto sottintende che se li voglia anche mangiare. E abbiamo appena visto, quando parliamo di Cappuccetto Rosso, come il cannibalismo, in diverse culture, veniva praticato proprio come un mezzo per incorporare la forza dell'avversario. Il cacciatore, invece, rappresenterebbe il padre protettore, che disobbedisce a sua moglie per salvare la figlia. Qui gli studiosi ci vedono un chiaro riferimento al complesso di Elettra, il desiderio della figlia di possedere il padre, eliminando la madre che viene vista come un antagonista. Se consideriamo che il complesso di Elettra è una fase dello sviluppo di una bambina che non ha ancora raggiunto la maturità caratteristica della vita adulta, si ritorna al discorso del rito iniziatico, ad una fase di passaggio dove si supera l'infanzia e si diventa donna a tutti gli effetti. E questo concetto lo ritroveremo anche nella figura dei 7 nani, che fanno riferimento ai 7 stati dell'infanzia. Sono un simbolo del bambino non ancora arrivato all'adolescenza. Ecco perché per loro non è difficile passare il tempo lavorando, non sono accecati dalla passione e non capiscono perché Biancaneve non sia in grado di rispettare le loro regole, per esempio quella di non aprire la porta agli sconosciuti. Ma si sa, l'adolescenza è un periodo di ribellione, caratterizzato dalla voglia di sottrarsi alle regole, nonostante la disobbedienza abbia il suo prezzo da pagare, che Biancaneve finisce per conoscere molto bene. E cosa dire dei 3 regali che la matrigna fa alla ragazza con l'intenzione di ucciderla? I primi 2 sono un corsetto e un pettine,
simboli di bellezza. Una bellezza però che mette in serio pericolo la sua incolumità. Il corsetto la fa quasi soffocare, il pettine la avvelena. Ma è la mela quella dal significato più evidente. Una mela non vi suggerisce nulla? Beh, come non vederci il simbolo del frutto proibito? Una chiara allusione alla tentazione biblica. E ancora una volta al sesso e alla passione. Soprattutto se consideriamo che si tratta di una mela di color rosso. E insomma, la fiaba di Biancaneve non fa altro che ritrarre simbolicamente le difficoltà che un bambino deve affrontare prima di diventare un adulto equilibrato e responsabile, oltre a mostrare tra le linee le terribili conseguenze che devono affrontare coloro che si rifiutano di crescere. O almeno, questo è ciò che ci dicono i numerosi studiosi che l'hanno analizzata in profondità e interpretata da un punto di vista pedagogico. Ma passiamo ora ad una fiaba il cui lato oscuro non è rappresentato solo dalla sua simbologia, ma dalla sua stretta relazione con una terrificante realtà. Hänsel e Gretel. Non c'è dubbio che Hänsel e Gretel rientri tra le fiabe più conosciute della storia. Onestamente è un racconto già oscuro di per sé. Dei genitori che abbandonano i propri figli in un bosco e il loro successivo incontro con una strega malvagia che si rivuole mangiare è un argomento che farebbe venire la pelle d'oca a chiunque. Tuttavia, come le fiabe che abbiamo visto fino ad ora, anche Hänsel e Gretel nasconde un significato più profondo che la rende ancora più terrificante. Anche qui ritengo necessario un breve riassunto. Hänsel e Gretel sono figli di un povero taglialegna. Temendo la fame, sua moglie lo convince a condurre i bambini nel bosco e ad abbandonarli lì. Nella prima versione della fiaba è la madre biologica a convincere il marito ad abbandonarli. In seguito viene sostituita da una matrigna. I bambini però risultano essere più furbi di quanto si possa credere. Ascoltato di nascosto il piano della donna, prima di mettersi in cammino con il padre, raccolgono dei ciottoli che lasciano cadere dietro di loro per individuare la strada che gli permetta di fare il ritorno a casa. Il loro piano va a buon fine, ma la matrigna non si arrende. Il marito viene convinto a provarci di nuovo e questa volta Hänsel e Gretel non usano dei ciottoli per segnare il cammino, bensì dei pezzetti di mollica di pane. Il piano fallisce. I pezzetti di pane vengono mangiati dagli uccelli, lasciando i due fratelli senza punti di riferimento per tornare indietro. Perduti dagli alberi, iniziano a camminare disorientati, fino a giungere di fronte ad una casetta fatta di dolci e marzapane. Spinti dalla fame, vi si avvicinano per cibarsene, ma dalla porta della casa fuoriesce una vecchietta, che li invita ad entrare, dicendogli che all'interno troveranno tutto il cibo che desiderano. Naturalmente, si tratta di una trappola. L'anziana è in realtà una strega, desiderosa di cibarsi di Hänsel e di obbligare Gretel a lavorare per lei. Hänsel viene tenuto prigioniero all'interno di una gabbia e costretto ad abbuffarsi di cibo per ingrassare. Per controllare il suo peso, la strega gli palpa il dito. Così Gretel, sapendo che la strega non vede bene, dice al fratello di porgerle al suo posto un osso di pollo, in modo da ritardare il sacrificio. Alla fine lo stratagemma viene scoperto e la strega, infuriata, decide di farla finita. Accende il forno per cucinare Hänsel, ma Gretel la spinge al suo interno, bruciandola viva. I fratelli sono finalmente liberi, rubano i gioielli della vecchia e fanno ritorno a casa, dove vivono per sempre felici e contenti insieme ai genitori. Non c'è che dire, fra tutte le fiabe più famose, Hänsel e Gretel è la più realistica. Qui non ci sono elfi, creature magiche e quant'altro ad aiutare i protagonisti. Sono una strega che, a pensarci bene, non dimostra di aver nessun potere magico, se non quello di poter costruire una casetta fatta di dolci come esca per catturare i due fratelli. Tutto quello che Hänsel e Gretel devono affrontare è più che reale. E cosa c'è di più vero se non la fame e l'abbandono, la schiavitù e l'omicidio? Ma da dove viene tutto questo realismo? Beh, che ci si creda o no, proprio dal fatto che il racconto è ispirato a dei fatti realmente accaduti. Durante la primavera del 1315, una pioggia intensa e persistente mise in ginocchio gran parte d'Europa. Le precipitazioni continuarono anche in estate e le temperature rimasero bassissime per parecchi mesi. Queste condizioni climatiche ebbero conseguenze devastanti sui raccolti. Il prezzo del cibo aumentò drasticamente e la popolazione in crescita peggiorò ancora di più la già precaria situazione che si stava vivendo. La gente iniziò a raccogliere radici, bacche e frutta, Ma in breve anche queste risorse non furono più sufficienti. Tutte le classi sociali iniziarono a risentirne. Ma la sorte peggiore toccò ai contadini, che tra l'altro rappresentavano il 95% della popolazione. Venne sacrificato il bestiame e quando non rimase più nulla, a risentirne furono soprattutto i bambini. I genitori, spossati dalla fame e incapaci di mantenere i propri figli, finivano per disfarsene, per poter sopravvivere. L'abbandono dei figli diventò una pratica all'ordine del giorno. Ed è in questo tragico contesto che si ritiene che sia apparsa la storia di Hansel e Gretel. Ovviamente, anche qui sono state individuate delle allegorie che vanno oltre il fatto storico in sé. Una matrigna simbolo del genitore antagonista, una strega con intenzioni cannibalistiche e dei bambini che dimostrano un livello di maturità sempre maggiore man mano che il racconto avanza e che addirittura dimenticano il torto subito e portano a casa i gioielli della strega per offrire alla famiglia il benessere economico necessario per vivere tutti felici e contenti. Ma senza ombra di dubbio, la parte più scura del racconto è quella legata alla storia. Come ben sappiamo, risulta spesso decisamente diversa dal mondo fantastico che viene generalmente descritto nel racconto popolare. E per rimanere in tema, voglio finire questa carrellata di fiabe con quella più terrificante di tutte, quella che a parer mio racchiude il lato più scuro. Il pifferaio di Hamelin. Come dicevo, il pifferaio magico non risulta terribile a causa della sua simbologia occulta. Le ragioni che la fanno finire nella lista nera sono ben diverse e decisamente più inquietanti. È probabile che molti la conosciate, ma per chi non la ricordasse, ecco un breve riassunto. La città di Hamelin, in Germania, era una città molto graziosa, ma con due grandi difetti. Le sue cantine erano piene di topi e i suoi abitanti estremamente avari. Dopo aver provato a scacciare quelle orrende bestie in tutti i modi e senza successo, in città si presenta un giorno un uomo che fa al sindaco una proposta. Vi libererò dai topi, ma in cambio dovrete darmi 1000 monete d'oro. Tutto sommato, la richiesta non sembra eccessiva e il sindaco accetta. L'uomo impugna quindi un flauto e si mette a suonare. Come per magia, i topi iniziano a seguirlo. Li conduce sulla riva di un fiume, li fa entrare nell'acqua e annegano tutti. Poi ritorna in città per ricevere la sua ricompensa, ma il sindaco non sembra più così propenso a concedergliela. Chiede ai suoi concittadini cosa fare, ma sono tutti avari come lui e chiaramente gli dicono di non rispettare l'accordo. Il pifferaio si arrabbia moltissimo e pronuncia una semplice frase. «Oh, vi pentirete amaramente di quello che mi avete fatto!» Subito dopo esce in strada, impugna di nuovo il suo flauto e comincia a suonare. Questa volta però non sono i topi a seguirlo, ma tutti i bambini della città. Prima uno, poi due, poi tre, e ben presto una lunga fila di bambini si mette a camminare in fila indiana dietro di lui. Le grida disperate dei genitori, che gli incitano di tornare sui loro passi, non servono a nulla. I piccoli sembrano felici, cantano insieme al pifferaio, ballano e lo seguono senza proferire parola. Alla fine, i genitori stanchi di corrergli dietro, li perdono di vista. Il pifferaio li conduce verso una grande montagna che si trova appena oltre i confini della città. Al suono del piffero, proprio di fronte a loro, nella roccia si apre una fenditura e vi entrano tutti dentro. Poi la stessa si richiude ermeticamente, giusto alle spalle dell'ultimo della fila. E di quei bambini non si sa più nulla. Questo finale è forse diverso da quello che ricordate? Beh, in effetti ne esiste un'altra versione. Quella in cui in un secondo momento il pifferaio di Hamelin ritorna in città, seguito dai piccoli, e dice al sindaco che potrà riaverli indietro solo pagando quanto promesso e promettendo da quel momento di essere sempre onesto e di rispettare gli impegni presi. Ovviamente i cittadini imparano la lezione, pagano al pifferaio magico la somma promessa e possono finalmente riabbracciare i loro figli. Ma non credo di dover sottolineare che questa parte viene aggiunta al racconto originale solo per renderlo più adatto a un pubblico infantile e per dotarla di una morale. Ma che ci piaccia o no, la vera versione è proprio quella in cui i bambini vengono perduti per sempre. A questo punto c'è da chiedersi, in mancanza di una morale, perché il racconto viene riportato in quel modo? E se non fosse stata una semplice storia di fantasia? Se quanto raccontato affondasse le sue radici in un evento storico reale? Beh, per quanto l'idea possa far venire la pelle d'oca, ci sono dei buoni motivi per crederlo. Iniziamo spiegando perché si crede che la storia si ispiri a un fatto realmente accaduto. Nella vera città di Hameln, in Germania, in una via del centro storico, affissa al muro di una casa è presente una strana iscrizione che recita così. Anno 1284, nel giorno di San Giovanni e Paolo, il 26 giugno, un pifferaio con abiti variopinti ha adescato 130 bambini nati in questa città, che sono scomparsi al Calvario del Coppen. Nel museo cittadino è esposta altresì una vetrata della vecchia chiesa che molto tempo fa si trovava nella piazza del mercato. Su di essa si vede l'immagine del pifferaio seguito da un gruppo di bambini. Se non si trattasse di un fatto storico, quindi realmente accaduto, non sarebbe mai stato raffigurato sulla vetrata di un luogo sacro, dove vengono commemorate le storie dei santi, solo per fare un esempio. In pratica gli storici, primo fra tutti un certo Hooker, che studiò a fondo la fiaba, ritengono con sicurezza che un fatto del genere, vale a dire la scomparsa di un gran numero di bambini che vennero condotti fuori dalla città, sia avvenuto realmente. Ma a che evento storico ci si riferiva allora? La prima ipotesi che si fece prese in considerazione anche il riferimento ai topi che troviamo nel racconto. I topi erano portatori della peste, quindi pensare che i bambini fossero stati condotti fuori dalla città per evitare il contagio non era poi così improbabile. Tuttavia la grande epidemia di peste arrivò in Europa solo nel 1347. Se l'iscrizione suggerisce che il fatto accadde nel 1284, le date non sembrano coincidere. La seconda ipotesi fatta, invece, vede i bambini essere caduti vittime di una malattia, per esempio la corea reumatica, un tipo di encefalite che ne causò la morte. Tra l'altro, una caratteristica di questa patologia è quella di creare forti spasmi, fatto che potrebbe essere ricondotto all'idea che i bimbi danzassero alle spalle del pifferaio magico. Vista così, quindi, il pifferaio sarebbe per l'appunto una rappresentazione simbolica della morte, che avrebbe strappato 130 bambini alle loro famiglie. Un'ulteriore ipotesi, invece, collega la fiaba con la cosiddetta crociata dei fanciulli, una sorta di campagna militare dell'epoca. In quest'ottica il pifferaio sarebbe stato il reclutatore alla ricerca di nuove leve. Ma è l'ultima tesi, quella dai toni più oscuri, nonché all'apparenza la più accreditata dagli storici. Nella favola dei Grimm si dice che il pifferaio conduce i bambini verso un monte chiamato Koppenberg. Geograficamente parlando, quel nome sembra inventato. Tuttavia, in un documento del 1013, la località di Koppenbrügge viene chiamata Kobamberg e la stessa si trova a soli 15 km ad est di Hameln. Ed è proprio lì dove si erge una catena rocciosa di nome It, sulla cui cima si trova la cosiddetta Teufelsküche, una formazione rocciosa che potrebbe perfettamente ricordare quella di cui si parla nella favola. Ma c'è di più. Si crede che in quel luogo venissero celebrati rituali pagani, cerimonie che venivano considerate diaboliche. Durante le stesse venivano suonati anche diversi strumenti, tra i quali non mancavano di certo i flauti. Quindi erano sicuramente presenti dei pifferai. Secondo la teoria di un ricercatore locale, Gernot Husam, questi riti erano ovviamente mal visti, considerati peccaminosi. Un fatto che avrebbe suscitato le ire dei bigotti conti di Spielberg, che abitavano in un castello ubicato proprio nel territorio di Koppenbrügge. E sarebbero stati proprio loro ad inviare alla città di Hameln un pifferaio che, con la scusa di far partecipare i più giovani a una festa sul monte It, li avrebbe convinti a seguirlo. Ma si sarebbe trattato di una trappola. Una volta arrivati lì, sarebbero stati rinchiusi in una grotta, successivamente sigillata in modo da non lasciargli più scampo. E da quel momento di loro non si sarebbe saputo più nulla. Quindi è possibile, se non altamente probabile, che la fiaba del pifferaio magico non sia un semplice racconto senza fondamento, bensì un modo per ricordare una pagina oscura della storia di quella città. Una pagina che si cercò di mantenere viva nella memoria di quella città per i tempi a venire. E che miglior modo di farlo, se non quello di trasformarlo in un racconto che tutti, in particolare i più giovani, avrebbero tenuto presente come un monito a diffidare degli sconosciuti e di promesse che in verità li avrebbero potuti condurre verso un tragico destino. Ed è con il pifferaio magico che concludo l'episodio di oggi. Allora, cosa ne pensate dell'analisi che ho fatto di queste fiabe così famose? Eravate al corrente dei significati nascosti di cui ho parlato? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.